Benvenuti da Giolisse alla Masta. Sono il vostro ospite Jochen Eusner ed in questo episodio parlo con Paolo De Marchi, stimato produttore nel Chianti Classico. L'ho incontrato qualche settimana fa in un momento importante ma anche difficile della sua vita, quando aveva appena comunicato la vendita della sua celebrata azienda Isole Eolena. I suoi Chianti Classico sono tra i migliori, ma il suo Ceparello di Sangiovese in purezza l'ha reso famoso. Poi ci sono anche il favoloso Syrah, il Cabernet Sauvignon ed un ottimo Chardonnay, per non dimenticare il Vin Santo naturalmente. Nonostante lo stress, si è preso quasi tutto il giorno per rispondere alle mie domande e abbiamo parlato di tante cose, mentre eravamo nel suo ufficio, in vigna, cantina e al tavolo. Per di più, gli sono grato e spero che vi piaccia questo episodio con Paolo De Marchi. Senza tanti preamboli, ci tuffiamo direttamente nella storia del Chianti Classico e della sua azienda. Buon divertimento!
Sì, sì, penso che... Io penso sempre che... Però è difficile perché non so, non vorrei ripetere cose che già si sanno, perché è sempre difficile, ma la mia visione dell'evoluzione, come in tutto quello che siamo oggi, dipende dalla storia di ieri, no? Però il ieri dipende dall'altro ieri, quindi delle volte ci si dimentica, perché sì. Uno dice: mio padre faceva così, sì, ma che cosa ha cambiato lui da tuo nonno, da tuo bisnonno, com'era prima? L'orizzonte temporale delle volte è molto più corto di quello che pensiamo, perché ma io sono più che convinto che il Chianti di oggi e tutto quello che è successo negli ultimi 30 anni, i cosiddetti super Tuscan, tutte le varietà rosse del mondo si trovano nel Chianti, è strettamente legato a quello che è successo con il collasso improvviso della mezzadria negli anni 60, perché sennò non ci sarebbe una spiegazione, e le successive vigne piantate male, in fretta, senza ricerca, senza studi, che c'erano i finanziamenti della Comunità Europea, quando è finita la mezzadria ed è arrivata la prima legge per la denominazione d'origine. È lì dove c'è stato il nocciolo dei problemi, che poi sono spesso i problemi di oggi. Sono cose del passato viste con gli occhi di oggi. Certamente sono stati tanti errori fatti, però il Chianti si è salvato da un declino, quindi bisogna anche guardare che quegli investimenti sbagliati hanno anche salvato il Chianti.
Ma era una cosa evitabile all'epoca? O era proprio dovuta alla situazione?
Era evitabile, ma ci volevano delle persone, imprenditori e dei politici molto lungimiranti e capaci di immaginare un futuro diverso da quello che avevano davanti come passato. Perché è stata così improvvisa la cosa. E la viticoltura di qualità è un fenomeno che passa attraverso le generazioni, no? Se c'è un cambio improvviso, il passaggio di mano è comunque sempre un punto critico. Adesso lo stiamo sperimentando qua, ma i tempi sono diversi, l'azienda è impostata, il marchio c'è, la qualità c'è, bisogna sempre tenere gli occhi aperti, però, e c'è molto lavoro che stanno facendo per entrare nella mentalità che ha costruito Isole Eolena, poi lo cambieranno, ma l'importante è che si stabilisca un contatto. È un percorso che poi chiunque trasforma. Se veniva mio figlio era lo stesso un cambio e avrebbe trasformato. L'importante è che ci sia un collegamento. Con la fine della mezzadria è stato un cambiamento totale nei sistemi di coltivazione, nell'organizzazione della terra, nel tipo di prodotto di cui c'era bisogno, perché il consumo era molto locale. E poi c'erano le grandi esportazioni fatte dagli imbottigliatori grossi, per cui erano due mondi molto staccati. E quando è successo il crollo della mezzadria, moltissime proprietà sono passate di mano, perché le vecchie famiglie, l'idea che non ci fosse più la mezzadria era una rivoluzione, era la fine del mondo, perché e molti hanno venduto, sono state frazionate tutte le etichette, c'è scritto Podere, hanno pezzi di fattoria che sono stati frammentati. Quindi questo è fondamentale, lo stacco senza la continuità nella trasformazione, ma persone nuove, imprenditori da fuori, in un mondo che era già diverso anche nelle persone che vivevano qua, quindi, e sono arrivati i soldi della comunità europea e il danno era fatto, perché i soldi, se non c'è un cervello che si siede e pensa su come usare i soldi, delle volte fanno anche dei danni, perché se non ci sono soldi non si riesce nemmeno a fare dei danni, no? Nella mezzadria era un'economia che viveva senza soldi,
sì.
E viveva su se stessa, quindi per quello che era aveva dei grandi vantaggi, perché era un rispetto immenso del territorio, perché doveva l'uomo adattarsi al territorio. Quando sono arrivati di overnight, in una notte sono arrivati dei caterpillar da 900 cavalli,
sì.
Il rispetto del territorio è volatilizzato. Questo, quando si comincia a piantare vigne che erano sugli alberi, uno dice sistemi espansi non vanno bene, oppure sì, erano sistemi molto espansi e l'uva era buonissima, perché sotto ai piedi delle viti c'era il grano, che è una cultura pirata in quanto riguarda nutrizione delle piante, perché mangia nel momento in cui la pianta ha più bisogno, cioè ammogliamento e fino a post-fioritura, e il grano, acqua, nutrienti e tutto, quindi anche lì il discorso densità o i sistemi espansi dipende da tutto l'insieme. Io penso oggi che non esiste una formula, esiste un viticoltore che fa un mix degli elementi che ha sotto mano, che è armonico e coordinato con il fine che si vuole raggiungere. Questo è il viticoltore, perché se uno vuole fare, che so io, tutto alta densità perché si fa in Francia, può andare bene, può andare male, ma la prima cosa deve essere pronto a sapere che ci vuole il triplo di manodopera. Se non ce l'ha, si fa un disastro totale con le alte densità, per cui, senza parlare poi di tutte le altre implicazioni, ma la prima è che i costi salgono e ci vuole, uno dice i costi li sopporto, va bene, i costi, ma tu paghi, ma ce l'hai anche le persone, cioè non si può pagare l'aria, il lavoro non viene fatto, no? Per cui il lavoro del viticoltore è quello che riesce a capire il territorio, fare un mix di rispetto del territorio, dei diversi fattori che ha. Quindi questo è un po' mancato, non è un po' mancato, è totalmente mancato nella ricostituzione dalla fine della mezzadria, dove si doveva immaginare un sistema completamente diverso e non è stato fatto. Sono arrivati i soldi, hanno detto le vigne nuove si piantano così, e boh. In questo momento, esattamente in quel momento lì, è venuta la legge sulle denominazioni d'origine. La legge sulle denominazioni d'origine arriva, cosa vuol dire? Che è stato studiata e preparato le scritti prima, per una cosa che ha effetto dopo. Quindi si è immaginato, mettendo poco tempo, un vigneto del futuro, quando la legge è stata fatta sul passato,
sì.
Ed è già inadeguata sul futuro. Poi quel futuro è stato immaginato in un modo un po' veloce, ecco. Quindi questo è un po' la lettura di quello, perché io dico sempre che non si può capire il Chianti moderno se non si ritorna in quella fase lì. Per dare dei numeri, mio papà ha comprato Isolena nel 1956, era mezzadria pura, pochi campi che chiamavano conto diretto, cioè dove i mezzadri facevano qualche ora come operai e venivano pagati con soldi, gli unici soldi che entravano perché avevi lavorato.
Sì.
Il mezzadro lavorava, non entravano soldi, entrava prodotto, il prodotto lo consumavano o ne vendevano qualche cosa nel mercato locale, ma non era immediato. Io lavoro e ho dei soldi, no? Io lavoro, ho un prodotto e poi devo farlo, conservarlo, utilizzarlo, consumarlo io, andare a cercare chi lo compra. I mezzadri da una parte erano dei piccoli imprenditori, magari non sapevano fare la firma, ma dovevano prendere decisioni imprenditoriali. È molto, molto, molto diversa lo stesso contratto di mezzadria se era il mezzadro in un'azienda agricola organizzata a mezzadria con i proprietari presenti o con i proprietari assenti. Questo è lo stesso contratto che può passare da proprietario molto presente, decide, il mezzadro fa. Quindi quasi del lavoro pagato in natura. Proprietario assente, il mezzadro è un piccolo imprenditore nel suo territorio, quindi un affitto è pagato in natura.
Sì.
È diverso, cioè là è il proprietario che riceve prodotto e non soldi. Di qua è il mezzadro che lavora e riceve un prodotto. Quindi non grandina, c'è il gelo, piove, marcisce tutto, il mezzadro.
No, ma è come ai tempi di mia nonna, che la situazione è simile, strutturato, organizzato in maniera diversa, però anche lì la cosa che si aveva e poi si scambiava per altre cose.
Non c'era denaro in circolazione.
Sì, ma è proprio per questo chiedevo se era anche prevedibile o se poteva farle, perché poi alla fine per mia nonna contava la quantità.
Esatto, no. Perché quando uno deve produrre per mangiare ha sempre la paura, sì, di non arrivare, sì, alla vendemmia nuova, al raccolto nuovo.
Sì. E per quanto una fragola può essere buona, meglio sono 10 fragole di un livello medio, anche,
certo,
anche basso,
così è.
Alla fine.
Anche perché se ne produco di più di quello che mi serve, posso sperare di venderle e avere un pochino di soldi. Un po' di soldi arrivavano dalle donne, perché i polli, i conigli, l'orto li andavano a vendere al mercato locale o li davano, invece a quel poco di spiccioli. Ma se era prevedibile, con un po' più di tempo, un po' più di meditazione, penso di sì, perché si poteva prendere un po' di tempo e andare a vedere le zone storicamente viticole di viticoltura intensiva, dalla Sicilia a Barolo, o che i politici e i funzionari andassero in Francia, in Germania o dove, a vedere e a capire dove sono i fattori che determinano poi la qualità del prodotto. Io ho tanta l'impressione che qui la cultura che si è sviluppata nel vivere in un bel posto ha fatto sì che si pensasse che c'era un buon prodotto perché era così bella la zona. E non è così. La qualità è un dono di Dio, sì, ma Dio dice anche aiutati, che il ciel ti aiuta, ci devi lavorare per la qualità, non piove perché viene dall'alto. E questo è un pochino mancato. Poi c'era la fretta, perché qua negli anni 60, se prendiamo questa azienda, quando l'ha comprata mio papà vivevano 130-135 persone, più o meno tra Olena e Isole, dove siamo, queste isole Olena più in là. C'era la scuola elementare, il parroco, erano comunità, a parte che erano tutti parenti. Era una comunità in un equilibrio pazzesco, perché poi c'erano i litigi. L'orto, hai bagnato prima tu, poi siamo rimasti senza acqua, tutte quelle storie lì. Però devo dire che era una civiltà con alcune cose molto, molto moderne, perché cosa capita? Anche i nuclei così che si sposano sempre da parente, c'erano sempre una percentuale non piccola anche di ragazzi sfortunati. Venivano inglobati nella comunità, c'era sempre del lavoro per loro, i vecchi avevano del lavoro. Io mi ricordo, c'era Olena, c'erano le donne sedute sugli scalini che ricamavano e facevano i ricami, poi si trovavano, adesso tutta roba cinese, ma nel mercatino del porcellino a Firenze c'erano tutte le cose in paglia o i ricami, e San Donato era conosciuta per i ricami. I vecchi preparavano i salici per legare le viti che poi usavano i più giovani, cioè tutte queste cose, tutti avevano un lavoro. era una società in grande equilibrio ed è per quello che probabilmente è rimasta ferma senza cambiare, e poi tira come un elastico, più lo tira più è devastante quando lo lasci andare. E questo è successo a metà anni 60 con lo sviluppo economico e con la televisione, perché erano molto isolati qua. Magari sentivano parlare dello sviluppo economico, ma non lo percepivano. È arrivata a metà anni 60 la televisione, anzi mio papà l'aveva portata, aveva fatto una stanza a Olena dove vedevano la televisione. Quella è una delle cause sacrosante, perché non è pensabile di tenere delle persone così, ma uno può anche dire che la mezzadria era un contratto di compartecipazione, che è modernissimo, probabilmente bastava pochi aggiustamenti, chi lo sa, è andata così. Ma per il punto viticolo è che nessuno si è, in 5 anni da 130 persone ne sono rimaste 12 o 14, ecco, questa è stata la dimensione del fenomeno. In quell'economia là non c'era meccanizzazione, la meccanizzazione erano l'eccesso di mani. Quando è crollato tutto era l'agricoltura non era più possibile farla, si trattava di ritrasformare tutto. Per questo la Comunità Europea ha fatto subito questo piano. La legge della DOC è del 67, il piano della Comunità Europea è partito nel 67. Quindi la nuova legge, sbagliata, subito gli impianti, 5 anni, dal 67 al 72 sono stati piantati 8.000 ettari in una zona che di vigne ne aveva pochissime, perché a tutta la zona mezzadria c'erano gli olivi distanti, 3 o 4 aceri allevati a vaso, le viti che arrivavano su e andavano giù, per cui sotto non disturbavano, era tutto grano o foraggi. Col grano seminavano il trifoglio, seminavano la lupinella, a giugno si tagliava il grano, dopo 15 giorni c'era l'erba verde per gli animali. Quindi meccanizzazione zero, perché era tutto mescolato. Però la magia, tutela del territorio, e oggi si parla di biodiversità, lì c'era, accidenti, su un ettaro erano di fatto 4 o 5 ettari di coltura, c'era un ettaro di grano, un ettaro di erba, un ettaro di vigna, un ettaro di olivo. E poi la maggior parte del tempo la passavano nel bosco, i boschi erano tenuti perfettamente, tagliavano, pulivano, raccoglievano le ghiande per i maiali o recintavano e mettevano i maiali lì, poi c'erano le bacche di ginepro, raccoglievano, che erano un prodotto molto pregiato, lo mandavano per fare il gin, c'erano centri per raccolta di questo, la carbonella perché qui è legno durissimo ma difficile da lavorare sul sasso. È stato usato molto per le linee ferroviarie, per le traversine, quelle che adesso buttano via, è un problema ecologico pazzesco perché sono intrisi di creosoto e di altri composti chimici e mettono quelle di cemento. Però qui i boschi li hanno tagliati per le traversine ferroviarie, tutti i legni piccoli facevano la carbonella per i ristoranti a Firenze, per la griglia. E questo in 5 anni è finito e bisognava fare le vigne. Ora il mezzado faceva il vino, non c'erano enologi. Però faceva il vino, come c'erano le uve bianche, ecco, la sostanza sono le uve bianche, che erano uve bianche, Trebbiano, Malvasia, il Trebbiano molto acido, la Malvasia faceva Grado, avevano bisogno di acidità, perché non bevevano vino, il consumo medio era enorme e non bevevano mai vino, perché facevano sempre vino e acqua, andavano a lavorare fuori tutto il giorno, avevano una bigianetta da 5 litri, ci sarà stato 1,5 litri di vino e poi acqua, e lo mettevano al fresco all'ombra sotto le frasche, bevevano roba acidula con un po' di calorie, e quelle erano nelle vigne. Quando ho fatto la prima legge sulla denominazione d'origine c'era il 30%, tra il minimo 20 e il massimo 30% di uve bianche, 15 o 20, di fatto tutti hanno piantato, ma poi non sono uve, perché il controllo è fatto sul numero di viti, quindi il 30% di Trebbiano, di Malvasia, di viti, quando si va a vendemmiare è probabile che ci sia più del 50% di uva, perché Treviano è piuttosto,
sì,
ecco, questo si dimentica sempre.
Dunque veniva contato
il numero di viti,
un certo punto durante l'anno invece del punto di ricolta, sì.
No, il numero di viti si contava, sì, quando si è fatta la ricostituzione viticola,
sì,
quando si pianta la vigna. Veniva dichiarato alla Camera di Commercio: questo è un ettaro di vigna, ho piantato questo, sì, di Sangiovese, tra il 50 e il 70, questo è del Canaiolo, tra il 10 e il 20, queste le uve bianche dal 15 al 30, le viti. Dopo c'era la denuncia di produzione, ma non è che ci fosse un controllo ogni anno sulle viti o su altro. Quindi la cosa interessante è che il vino della parte di fattoria, erano pochissime le fattorie che imbottigliavano il vino veniva venduto ai grandi commercianti, agli imbottigliatori. I mezzadri, se avevano più vino di quello che gli serviva, veniva venduto insieme a quello di fattoria agli imbottigliatori. Quindi gli imbottigliatori ricevevano questo vino con tutte queste acidità, queste vigne bianche, uve bianche, con corpo leggero. In generale, che poi ci fosse chi aveva dei sangiovesi, sì, sì, buoni, magari appunto con le viti vecchie sugli alberi molto espanse, ma con i piedi con il grano sopra, magari veniva qualità anche buona. Mi ricordo di aver assaggiato dei vini di Sangiovese neri di colore, molto corposi. Poi non è detto, per me non è che colore o corpo vogliono dire qualità, ma insomma mi ricordo di aver assaggiato dai mezzadri dei vini che erano molto buoni. Poi gli mettevano l'acqua, ma se no ripiantare quelle cose in vigne nuove con tutta quell'uva bianca è stato un disastro totale. Comunque il vino che veniva venduto dalla fattoria ai commercianti imbottigliatori, quelli di qualità, erano viticoltori loro stessi, cioè c'era un gruppo degli imprenditori del vino che avevano le vigne, invecchiavano e tutte compravano vino. I Casoli, il Castello di Broglio, e poi c'era i Casoli come etichetta, Castello di Broglio e Castello, e poi avevano la parte commerciale. Antinori aveva le vigne e poi aveva la parte commerciale, adesso sempre meno, perché Antinori continua a comprare vigne, perché vuole arrivare a un'autosufficienza. Poi c'erano gli imbottigliatori quasi puri, ma che compravano il vino alla campagna degli acquisti, che era di solito in primavera, quindi comprava vino che anche dai contadini aveva già fatto malolattica o non si sa, era tenuto lì e poi lo compravano. Pochissimo vino era comprato alla svinatura, c'era il mercato del vino alla svinatura e poi c'era quello a Pasqua più o meno, e poi c'erano il livello più basso, quelli che compravano la cisterna di vino quando avevano le richieste. Quindi c'è sempre stato tre livelli di mercato qua. I commercianti, quando ricevevano quel vino lì, lo aggiustavano per il mercato, cioè proprio lo sistemavano per il mercato, che vuol dire vini della Puglia, vini della Sicilia, vini degli Abruzzi, Molise. Parlando con i vecchi enologi, sapevano nelle zone diverse del Chianti dove dovevano comprare, da Squinzano, da Valletta, cioè se compravano Negramaro, se compravano Primitivo, se compravano quello siciliano, insomma, o Montepulciano d'Abruzzo,
sì,
per arrivare al taglio che volevano. Quando hanno fatto la legge della DOC, qui molti che sono in Chianti oggi o non lo sanno o fanno finta di non saperlo, ma era permesso il 15%. Cioè, finalmente c'è una legge che dice questa è la zona di Chianti, i vini devono venire da lì. L'unica DOC che conosco diceva però il 15% può venire da fuori. Questo tanti, io credo che tanti che sono venuti dopo non lo sanno più, ma era legale. Fino alla fine degli anni 70 era in più delle rese etta. Poi dopo hanno detto no, se si usa vino di fuori ma deve essere compreso nelle rese etta, compro 100 e devo declassare 100 del vino DOC, quindi non si può aumentare, ma all'inizio si poteva produrre tutta la tua quantità e poi comprare ancora il 15% di vino da fuori, lo sistemavi. Perché i commercianti che facevano l'esportazione lo dovevano sistemare quel vino lì, infatti.
Dunque anche lì
con i vini,
gli standard un po' in lavoro in corso.
Dipende anche dal concetto di qualità che aveva, i commercianti ci sono... Sono sicuro che c'erano grandi vini prodotti con questi assemblaggi e la legge li aveva praticamente legittimati, ma l'uso comune li aveva legittimati. Io la mia prima vendemmia qua, c'era sto vino, era 76, la mia prima vendemmia con la responsabilità, vendemmia difficile, grandine in primavera, pioggia tutta l'estate, vini così, scattato, fatto il meglio che potevo. E faccio sentire al mio, che era uno dei vecchi mezzati che faceva il cantiniere, e mi fa: ah, buono, con un'annata così difficile ha fatto buonissimo sto vino. E io dico: ma questo vino fa schifo, è una limonata in un bicchiere di carta vetro, cioè tutto acido e poi ma adesso ci vuole il Napoli. Dico: cos'è il Napoli? Il vino del tacco. Vado in primavera, si va a fare il contratto con la grossa cantina commerciale, assaggia vino e dice: bravo, l'ho lavorato bene. Boh, va bene, ma mi sembra tanto magro e acido e duro. Ma adesso ci manca il Napoli, non gliel'hai messo il Napoli. Stessa cosa del cantiniere, te l'ho già raccontata sta storia. E dico: ma io voglio fare il vino di qua. Ah, lo so, ma Sangiovese da solo non ce la farà mai. Questo era... Io dalla mia seconda vendemmia ho cominciato a tirar via la gran parte delle uve bianche. Facevo un vino bianco che spesso vendevo in distilleria. La cantina era primitiva, non avevo neanche il controllo delle temperature. Toglievo l'uva, facevo e andavo in distilleria. Il rosso subito... È più facile fare vino rosso con uve rosse che con uve bianche. Va da sé. Ecco. E poi c'era il problema genetico, perché gli impianti con la DOC, con la fine della mezzadria improvvisa e con la legge della Comunità Europea che ha messo dei tempi rigidissimi in 5 anni, i vivai non erano pronti. Per cui hanno tutto quello che riuscivano l'hanno moltiplicato di Sangiovese, hanno mandato delle cose spaventose, cioè vigneti ricostituiti senza avere la minima idea di che cosa si piantava. Genetica terribile, produttività spaventose, grappoli grandissimi, vigne tutte piantate allo stesso modo, perché i tecnici politici avevano deciso 2,80 metri per 1,20 metri, 3.000 viti per ettaro. La prima legge richiedeva che ogni vigneto avesse la sua percentuale di uve della legge. Solo anni dopo hanno detto: no, si pianta il rosso nelle zone del rosso, il bianco nelle zone del bianco. E l'hanno cominciato a guardare a livello aziendale. Ma le prime vigne, ogni vigna doveva avere le percentuali del Chianti Classico. E c'erano le prime vendemmie: 20 viti di Sangiovese, 3 di Canaiolo, poi 10 di Sangiovese, poi 15 di bianco. Comunque, tutto questo discorso per dire che c'è stata questa rottura completa col passato. E rimettere insieme i fattori di qualità di un prodotto che deve esprimere l'origine, ci vuole tempo, soprattutto quando anche le persone sono cambiate. Mezzadri andati via, gli imprenditori diversi. E questo, io in tutti questi anni... non ho sviluppato niente, perché è molto raro che si inventino delle cose, ma si prendono, si aggiustano, si mettono insieme a modo proprio, e molte cose sono venute anche dal parlare con gli amici, tra cui Peter. Dall'Alto Adige per me negli anni 80 è stato un posto molto fertile di idee. C'è un professore a San Michele all'Adige tedesco, Ziroc, non so, era come era, ma per me è stata la fonte di apertura di un mondo nuovo.
Scusate la piccola interruzione, ma il Peter a cui Paolo De Marchi ha appena fatto riferimento è Peter Di Poli, produttore di cui abbiamo già parlato un paio di volte qui al Jolly Cellar Master, e il professore di San Michele era Reinhard Ziroc, famoso enologo e considerato il maestro della biodinamica, che ha avuto una grande influenza su viticoltori in Germania, Francia e Italia. La storia della sua vita potrebbe essere soggetta a un episodio intero, se non più, e anche Paolo è rimasto colpito dal suo genio, come diceva. Purtroppo la qualità della registrazione di questa parte della conversazione non era il massimo perché sono entrate le persone in quel momento, ma riprendiamo subito dopo questo piccolo riassunto che vi ho appena fatto.
Stavo parlando di divisione, perché quello che hai raccontato adesso, come era la situazione negli anni 70, ci voleva la visione, no? E poi anche il coraggio.
Ci voleva la visione e il coraggio. E io francamente devo dire, a me ha aperto una porta. Poi il problema mio è stato di condurre un'azienda che doveva avere i conti che funzionavano, era un'azienda grossa con certi problemi. Cioè è stato, io avevo un miraggio, ma ho dovuto fare tanti compromessi per poter rimanere sulla strada giusta. Non lo nego, perché qui è un problema, un momento di trasformazione di tutto, però la genetica, l'idea della genetica sua, queste cose, certo. Poi certo che è una persona anche molto dura, perché era intransigente, perché non ascoltava gli altri, ma perché quando uno ha un'idea che è un macigno, è così. Giorgio Gaio è un altro che diceva alle persone in faccia quello che pensava. Non è che si fanno sempre degli amici quelle persone lì. Un altro era Soldera di Case Basse, e sono così. A Ziroc, quando era nel pieno di tutte le battaglie legali o tutto, aveva una consulenza in Toscana, però quando veniva in Toscana veniva sempre da me e si passava la sera fino a tardi, e io avevo ragazzi adolescenti, ma Luca, che è il primo, che è proprio di cultura classica, filologia, latino, poi fa viticoltura, va bene, ma si facevano delle chiacchierate. E zio, che uno che se le persone che va davanti non le considerava di poter fare dei discorsi a quel livello lì, le stroncava. E questo, però è stato un bel periodo per me, perché davvero io da Piemonte venire qua ho avuto dei grossi vantaggi, perché certe volte cambiare zona totalmente è come un tavolo libero, non così. Uno ha un po' la in un momento, cioè, cambiare zona in un momento in cui quella zona lì ha perso un po' la strada, cioè deve ritrovare e ricostruire le cose. A me mi ha aiutato tantissimo, perché chi voleva fare, provare, sperimentare aveva libertà totale, no? Perché voglio dire, si passava da chi continuava con i vini del sud a un Antinori che ha fatto il Tignanello, ma il Cabernet nel Sangiovese del Tignanello non era, alla fine, in modo molto semplice, una variante del Nero d'Avola molto più nobile, cioè un vino da taglio per correggere quello che si diceva al Sangiovese da solo non ce la fa mai. Me lo produco in zona, nelle mie vigne, sotto controllo, so che cos'è. E poi, quindi, nei problemi dei vini di prima c'era già dentro la storia dei Super Tuscan. D'altra parte, io non credo che le riserve di Broglio avessero dentro il 30 o 40% di uve bianche. Le vecchie viti, i vecchi vini di Selvapiana, la sua Pomino, zona freddissima, ma non credo che quei vini degli anni 50, che sono ancora bevibili, avessero dentro le uve bianche. Magari un po', ma poco. Io quando assaggiavo quei vini, quelli buoni, ho sempre pensato che il Sangiovese invecchiasse a modo suo, non come i rossi. I rossi invecchiano per i tannini, il Riesling invecchia per l'acidità. Per me Sangiovese certe volte diceva un Riesling rosso che invecchia per tannini, nemmeno tanti, ma spesso però invecchia per l'acidità. Per cui fare da subito, io che ero fresco di studi, dico, fare Sangiovese bisogna trovare l'equilibrio tra i due elementi, tra acidità e tannini, cercare di avere tannini maturi, perché se c'è un eccesso di acidità con tannini verdi è un disastro. Se si riesce a trovare un equilibrio è un vino vivo incredibile, di una freschezza, di un abbinamento facilissimo col cibo, che unisce, quando invecchia, unisce i caratteri di invecchiamento. I bianchi buoni invecchiano di più dei rossi. Cioè, sono io già dei bianchi, dei Riesling di 60 anni, buoni.
No, sì, però anche lì ci vuole l'equilibrio di acidità.
Eh certo, adesso è difficile, sì. Ma all'epoca...
No, all'epoca
negli anni anche 70
l'equilibrio dall'altra parte era,
ecco,
difficile.
Cioè, ci voleva il viticoltore che sapeva che lo faceva, ma è normale. Per cui pian piano si arriva a definire che cos'è che fa la qualità, e l'uomo è nel punto essenziale. Per cui in un periodo come quello, che l'uomo era quasi sparito, perché i mezzadri non c'erano più, gli imprenditori erano cambiati, erano diventati investitori o comunque di fuori zona, mancava la conoscenza antica e mancava la continuità con degli imprenditori che faticavano a mettere insieme, che piantavano vigne, come aveva detto la Comunità Europea, ma la Comunità Europea ha codificato quello che avevano detto i politici burocrati, sì, magari i tecnici, ma che avevano studiato agraria 20 anni prima e poi hanno fatto i burocrati. E come si fa a mettere la trasformazione di una zona viticola in mano a queste cose e entrare nelle vigne con dei Caterpillar da 900 cavalli? Cioè, sono stati fatti dei movimenti terra, delle cose che nella generazione di vigne precedenti non c'era mica sta cosa qua. E questo era un residuo di vigna di quelle piantate in quegli anni. No, lo prendono qualcuno di là, credo. Non c'è nessuno. La struttura dei terrazzamenti, delle canalizzazioni dell'acqua, l'erosione non si sapeva cos'era, pioveva molto di più di adesso. Qui sono state le prime vigne, non si curavano nemmeno di togliere la parte buona, fare il movimento terra e ricoprire, cioè si pigliava il bulldozer, si riempivano le valli e si scavava per cui c'erano delle zone di terreno magrissimo con le viti che avevano le foglie gialle a giugno e delle zone con delle viti che facevano delle foglie grosse così, dove si era riempito tutto della parte di fertilità, magari nelle zone più basse del vigneto dove già arrivava più acqua. Delle cose, io per cui da quando sono qua ho cercato di lavorare prima su non ripiantavo perché non c'erano soldi, ma da subito ho cercato di lavorare sulla genetica, cioè dal secondo anno camminavo tutti i filari delle vigne che avevamo. Ero giovane ed ero alpinista, quando sono venuto qua ho dovuto dimenticarmi la montagna, ma camminavo nelle vigne, le viti che erano l'uva che mi piaceva le segnavo, e poi a vendemmia dicevo quelle viti segnate non le raccogliete, le coglievamo alla fine, quindi uva già più bella raccolta dopo, e avevo un vino che mi diceva dov'era il potenziale dei miei vigneti se prendevo il meglio, così dico voglio arrivare lì. Avevo un termine di paragone come obiettivo, e anno dopo anno segnavo le viti. Dopo qualche anno mi sono trovato con vini, con uve che erano state magari segnate una volta e uve che erano state segnate molte volte, e questo è una selezione massale, ma è stata utile, utilissima. Intanto perché quel vino che raccoglieva delle ultime uve è stato il germe del Ceparello, perché dal secondo anno lo faccio, ma poi dall'80 ho deciso di imbottigliarlo come vino, era vino da tavola perché a Sangiovese in purezza non si poteva fare, ma è proprio nato come controllo per me, per avere un termine di paragone. Cioè, se scegliamo il meglio, e suppongo che è il massimo che possiamo ottenere da qui. Poi dopo, quando ho cominciato a ripiantare le vigne, si fa un passo avanti. Ogni vigna c'è sempre il meglio dentro di sé. Quindi io il Ceparello oggi continua a essere una selezione di Sangiovese. Oggi abbiamo certi Chianti annata che sono meglio dei Ceparelli di prima, per certi versi. Poi sì, non su tutto, perché avevamo dei vini di 12 gradi e mezzo che erano pieni, e adesso c'è questi vini di 15 che sono un po' problematici. Però il concetto era acidità più in equilibrio, colore stabile. Il colore non è qualità, ma la stabilità del colore è qualità. E tannini che non fossero carta vetro, ecco. Per cui è stato sempre l'obiettivo che spostavo sempre avanti man mano che i vigneti miglioravano. E per me la selezione di una vigna è importante, ma se si prende il meglio si abbassa la qualità del resto. Per cui quando hanno incominciato molti, seguendo la strada di Tignanello, a usare nell'assemblaggio per i vini di punta dell'azienda, a usare i vitigni bordolesi, io invece avevo il Sangiovese che doveva essere il mio vino di punta, l'ho scelto. Creavo un problema nel vino di base e ho cercato un vitigno che potesse aiutarmi nel vino di base, e inizio anni 80 ho innestato del Syrah, che è stata ritengo una bella idea, perché più precoce del Sangiovese, all'epoca era molto importante, un colore molto stabile, tannini molto più aggraziati di quelli del Sangiovese, se no, un po' di speziato, insomma. Io ho piantato Syrah pensando all'assemblaggio del vino di base, avendogli tolto la crema, ecco. E ha funzionato. Poi nell'88 è stata un'annata bellissima e non ho usato il Syrah nel vino di base perché non ce n'era bisogno. Per cui ho proprio piantato per quello e ho tirato fuori l'etichetta del Syrah, che è stato il primo Syrah imbottigliato in purezza. Simile cosa con lo Chardonnay, che è un vino di grande successo, uno Chardonnay Chianti. Io non mi sono svegliato al mattino dicendo voglio fare uno Chardonnay, ma c'era tutte queste uve bianche, raccogli e manda alla distilleria. Nell'80 quel vino di Sangiovese puro ho deciso di imbottigliare, è nato il Ceparello. Col Ceparello l'economia dell'azienda ha cominciato a migliorare. Dico, ma è vero peccato mandare in distilleria delle uve prodotte di qua, posso fare qualcosa per il bianco. Ho innestato dello Chardonnay senza ricerca né niente, avevo bisogno di risolvere un problema che era secondario. Chardonnay si fa dallo Chablis, dalla Champagne fino al deserto della California. Per cui dico, non vedo perché non deve andare bene in Chianti. Ho innestato dello Chardonnay e ho fatto da subito un vino che era Trebbiano, Malvasia e Chardonnay, subito meglio, e lo vendevo a prezzo basso, ma almeno non andava in distilleria. Poi nell'87, annata fredda, vendemmiamo Chardonnay, sembrava buonissimo. Dopo l'innesto sulle viti vecchie sembrava che avesse trovato il suo equilibrio e ho deciso di imbottigliarlo in purezza. L'87 è l'anno che ho piantato la prima vigna mia, quindi è stato un anno importante. Ormai erano 10 anni che ero qua, quindi 10 anni di viti segnate, e ho piantato la mia prima vigna. C'erano già i diritti d'impianto, avevo tolto una parte di uve bianche nelle zone meno belle, avevo tenuto quelle delle zone più belle, avevo Chardonnay e ho deciso di imbottigliarlo a sé. Le uve bianche dalle zone più belle sono andate tutte al Vin Santo, quindi il Vin Santo è diventato un vino anche da vendere. Prima c'erano due caratelli per il consumo, per le strenne natalizie al sindaco, al banchiere, ai carabinieri, al forestale. È bella la storia del banchiere, perché la storia cambia, quando mio papà aveva comprato Isola Elena, i banchieri erano sempre molto gentili. Poi c'è una fase dove noi dovevamo essere gentili con i banchieri. Sì, sì. Adesso sono di nuovo i banchieri che telefonano quando ho bisogno di qualche cosa. Dico, io quando hanno incominciato a fare così, gliene ho detta una.
Ma con tutto questo lavoro, la pratica della selezione nazionale, che l'anno dopo anno poi sì. decidere di fare il Sangiovese in purezza contro il trend di quello che facevano gli altri, il Chardonnay, in una zona dove
certo. Vino bianco in Toscana non verrà mai sì. in Chianti, peggio che peggio, e invece il mio Chardonnay oggi è uno dei vini più di successo dell'azienda.
Ma deve essere stato un periodo molto difficile anche, no? Perché adesso parliamo del passato e sì. sappiamo che è stato un grande successo, però all'epoca no?
È stato un periodo molto difficile sì. però anche difficilmente lo vivevo. Oggi se guardo indietro è quasi più difficile questo periodo qua. Okay. Era un periodo in cui tutti avevano più tempo. Io sono della generazione no internet. I contatti con i clienti era la posta, non era mail, non c'era bisogno della risposta immediata dopo un minuto. Quando ci si scrive per posta c'è tempo per pensare alle risposte, nessuno si aspetta una risposta immediata, la burocrazia non è quella di adesso che bisogna essere lì, e se c'era uno 0,1 di differenza il burocrate lo sistemava. Col computer, se c'è uno 0,1, una pratica non va più avanti. Era tutto più difficile, ma era tutto più facile, in modo molto più umano. Si è obbligati a usare il cervello. Oggi il cervello è lì, si schiaccia un click ed è bianco e nero. Io vengo dalla generazione che sa che è tutto grigio. È un grigio che va verso il nero o va più verso il bianco? È molto diverso. Io trovo i giovani che devono avere la risposta, pac, anche i miei figli. I miei figli dicono, ti chiedono le cose e non rispondi. Dicono, datemi il tempo, perché io per dare una risposta a un figlio a cui tengo molto ho bisogno della lavagna dove tiro una riga e scrivo più e meno, e devo pensare alla risposta che ci sono più ma che ha anche dei meno.
Sì.
Non è più così il mondo, non è più così, purtroppo. Non lo so, tu sei giovane, ma non è più così, perché bisogna avere la risposta, tac. Io non sono capace a dare delle risposte così, per cui questa azienda è stata fatta pensando tanto, delle volte lento, ma alla fine ha funzionato. Quindi io credo nell'uomo. Io non so se internet crede nell'uomo, crede nella velocità, le cose che si generano perché vanno veloci. Se poi stanno andando in direzione sbagliata, così è andata. Non lo so, io sono molto preoccupato, perché sono vecchio e mi lamento, però
no,
è stato molto difficile, molto, perché abbiamo fatto tutto questo proprio con dei bilanci spaventosi. Io ho goduto tanto della mancanza di internet, perché anche il sistema bancario, io quando mi sono accorto che eravamo in difficoltà, che cosa ho fatto? Non una banca, tre banche. Perché quando una cominciava a urlare troppo forte, io prendevo i soldi dall'altra e li mettevo lì. Ah, bene, tutto a posto, grazie. Prima che se ne accorgesse il sistema bancario, io ero andato avanti altri 3 o 4 mesi. E poi allora la terza banca chiudo lì, allora tutto a posto.
Ma avendo lavorato in diverse banche, non so se adesso è migliorato questa cosa,
no,
dal punto di loro. Dunque,
no, adesso non è
ancora
possibile.
No, sì, mi stavo chiedendo già prima, quando avevo parlato di questo passo nella storia della mezz'aria, poi al lavoro più meccanizzato, mi è molto colpito la storia del villaggio, del paese, dove c'era una società che funzionava, è quello che vediamo ovunque. Dico sempre, non voglio fare il comunista, però vedo che quando le persone hanno un lavoro, anche se essendo una cosa molto semplice, hanno una ragione per la vita. non voglio essere il mio nonno che diceva all'epoca era tutto meglio, no? Sì, e non, perché non possiamo tornare indietro.
E poi la natura umana che, per fortuna è fatta sì, che si ricordano sì. di più le cose belle che quelle brutte.
Sì, e poi vedo anche l'internet è solo uno strumento, siamo noi esseri umani che possiamo usarlo in una maniera o l'altra con tutte le cose. Però mi chiedo come si può cambiare più in quella direzione della società che funziona, perché poi sono dei grossi problemi, sì,
dei grossi problemi.
Capisco. Dico sempre, io cerco sempre il meglio
è difficile, l'equilibrio. No? Sì. Il Chianti è una zona bellissima, tessitura sociale non esiste nel Chianti, non esiste. Io i dipendenti che vivono qui non si parlano, c'è un brasiliano, c'è il senegalese, non si parla, si parlano, però non c'è niente che li unisce, niente. C'è i senegalesi, c'è i sardi, il brasiliano, e... li hai mai visti uscire i brasiliani? Ma... ha tre figli, lo sai che ha tre figli? Sta sempre chiuso in casa.
Non sapevo che vivesse qualcuno lì.
I senegalesi quando finiscono vanno a dormire, vanno mai in paese, quando vanno in paese vanno a Poggibonsi dove c'è la loro comunità, vanno a Livorno dove c'è la loro comunità e si parla di integrazione. Questi sono fortunati, questi qui, io per loro sono là, che mi vergogno perché me lo dicono. Quando c'è stata sta notizia sono venuti a dirmi noi stavamo bene con Paolino, speriamo che le cose non cambino per noi, ma per me, perché io detesto i comunisti, ma penso che l'uomo deve essere davanti a tutto e l'equilibrio tra gli uomini deve essere una cosa normale. E questo mondo sta andando verso squilibri spaventosi, cioè non è possibile che... Leggevo sul metaverso, mi terrorizzano a me quelle cose.
Ma anche a me spaventano queste cose, sinceramente.
Ma mi terrorizza... il riconoscimento facciale, strumenti nati per la guerra che sono messi in mano alla gente. È un paese che diventerà un paese, un mondo che, dove il fake sarà un pericolo dietro l'angolo di tutti, di tutti. E questo prima mancava larghezza, orizzonti. Però certe cose più lente faceva sì che venissero tutte un pochino assorbite nel sistema. Oggi le cose velocissime non vengono più assorbite. E questo
per alcune cose la velocità va anche bene, per altre cose come il vino, soprattutto il vino è lì.
Ma anche trasformazioni così che devono essere fatte pensando al futuro. Sì. Comunque sì, è stato molto difficile. Però è un periodo in cui ce l'ho fatta, non c'era un ufficio, c'era delle pratiche da fare. All'inizio mi facevo io le buste paga agli operai, oggi le buste paga agricole che sono diverse da quelle normali, ci sono pochi uffici paghe che le fanno, perché dicono è tutto un settore che non guarda, è tutto complicato, c'è i cervelli lì, va bene, ma e d'altra parte... oggi c'è il mondo davanti, la stessa globalizzazione, è un male o un bene? Non è un male né un bene, dipende di nuovo dalla responsabilità dell'uomo. Più si sa e più si è responsabili, perché uno che non sa niente non è responsabile. Se uno ha una scelta di tutto, l'enologia, i macchinari per fare il vino. Oggi si può fare un vino... si pensa come deve essere e lo si fa, osmosi, concentrazione, l'illuizione, tannini e tutte queste cose lì. Benissimo, è industria alimentare o sono vini d'origine? Cioè l'origine, le leggi sulle denominazioni d'origine non sono più leggi sull'origine, secondo me sono leggi sulla provenienza. Non ci si siede al tavolo e si discute la differenza tra provenienza e origine. Loro certificano la provenienza di un prodotto, ma che poi venga fatto con osmosi inversa, con aggiunte di questo, di quello, di quell'altro, non gli importa niente a nessuno. Quella è industria alimentare, che è molto diverso da cercare di tirar fuori l'essenza dell'origine. Ed è la chiave del problema, secondo me. Io da subito ho deciso che io non commercio uve, per cui il mio mercato sarà quello delle uva che produco. dei vini che produco dalle mie uve. Col tempo io sono contento di quella decisione, perché il mio vino è diverso da quello del vicino. Un'azienda anche grande nel mercato globale è comunque piccolissima, ininfluente. Perché dobbiamo diventare, andarci a cacciare nei problemi diventando grandi e cominciando a comprare prodotto? Dove perdiamo l'identità di quello che siamo e diventiamo in mano del mercato. Dopo, come deve essere il vino lo decide il commerciale e lo dice l'enologo: fammi un vino così, così, così. E il problema è ribaltato. Qual è la nostra potenziale sul mercato? E lo produciamo. Quello che non abbiamo lo compriamo. Si finisce alla fine in prezzi bassi di vini anonimi. Gradualmente ci sono vini tecnicamente molto buoni, ma se uno fa un prodotto che è di qui, che è diverso da quello là, e non ne fa troppo, io ho i miei clienti perché gli piace il mio, l'altro c'ha i suoi clienti perché gli piace il suo, e possiamo probabilmente ricavare dei margini che ci permettono di vivere bene. Questo è il mio punto. Io non ho mai, da sempre, questo non so perché, ma perché non è nella mia natura, forzato un mio cliente importatore a compra di più, cosa fai, cosa vendi, l'anno prossimo di più, mai. Io non sono nato commerciale, sono nato tecnico. I primi viaggi che ho fatto, gli importatori li trovavo, erano interessati da quello che facevo. Quanto ti aspetti di vendere? Io non avevo una risposta, dico: io non mi aspetto, siete voi sul mercato qua, io non lo conosco il mercato, io mi aspetto di vendere quello che il mercato mi chiede. Rimanevano così, perché non era la risposta di un commerciale quello. Non gli dico deve essere 100, cosa faccio? Se gli faccio un questi qui, dico: ma non avete un programma triennale con gli importatori? Dico: no, perché se io faccio un contratto e dico che deve vendere 100 e lui vende 90, vende 80, ma se sono venduti bene io lascio perché non ha fatto quello che c'era scritto nel contratto? No, anzi sono contento che lui, se ha fatto 80, non è andato a vendere 20 male perché doveva raggiungere il numero.
Sì.
Quindi non mai forzato. Noi esportiamo in 54 paesi perché? Ma da tanto tempo, non in 54, ma da tanto tempo come azienda che era piccola, perché se io avevo un importatore e non vendeva, io dovevo risolvere i miei problemi, ma non posso pretendere che me li risolva tutto i tre clienti che ho. Andavo a cercare un altro mercato, poi un altro mercato, e non ho mai forzato nessuno. Poi piano piano tutti i mercati tranquilli, senza dover fare numeri, ma cercando i clienti buoni. Poi di colpo abbiamo finito il vino e da lì abbiamo cominciato a crescere, perché quando è finito il vino si possono aumentare i prezzi e è contento anche l'importatore. Se il vino si vende, sono più contenti di vendere vini cari che vini non cari, perché aumentano immagini a tutti.
È qui che finisce questo episodio dal Jolly Cellar Master con Paolo De Marchi di Isole e Olena. Ma non era la fine della nostra conversazione? Dopo una breve pausa ci siamo spostati dal suo ufficio per fare un giro delle vigne, a pranzare insieme alla sua famiglia e ovviamente fare una degustazione dei suoi vini. Tutto ciò però non è stato registrato, invece ve lo racconterò in un altro articolo che trovate sempre su Jolly Cellar Master. Ciao!